Ciao a tutti, bentornati nello studio di Tech Heroes. Oggi sono qui con Dario Raimondi di SoftGen, che ci racconterà, ci spiegherà le Azure Web App. Quindi io lascio la parola a Dario e ti ringrazio per essere intervenuto in questa puntata e dici tutto.
Ciao Jessica, intanto, ciao a tutti. E allora, cosa sono le Azure Web App? Ho fatto un minimo di agenda, quindi che cosa sono, come si creano, come si distribuiscono e che cosa possono fare in generale le Azure Web App. Che cos'è una Azure Web App? È sostanzialmente una piattaforma completamente gestita, quindi come platform as a service, che ti permette di distribuire e creare siti web o meglio ancora applicazioni web. È il modo più veloce per distribuire un'applicazione web sul cloud.
Ok.
Che cosa gestisci in un cloud pubblico rispetto all'IT tradizionale, insomma? Allora, nell'IT tradizionale gestisci sostanzialmente tutto il tuo stack, cioè dallo storage all'applicazione. In un deployment di tipo Infrastructure as a Service gestisci la parte di sistema operativo e applicazione. Nella parte di Platform as a Service, quindi in questo specifico caso nella parte di Azure Web App, gestisci i dati e l'applicazione e invece in SaaS gestisce tutto il vendor. Com'è composta la Azure Web App? Nel senso, i due metodi che possiamo utilizzare per distribuire un'applicazione web su Azure. Come Infrastructure as a Service, quindi abbiamo la nostra macchina virtuale che dobbiamo gestire completamente, oppure tramite le Web App, quindi in Platform as a Service. Com'è strutturata una web app? C'è la parte di web roles, worker roles e storage. Ognuna delle parti ovviamente interagisce con l'altra, poi lo vediamo un po' più nel dettaglio. Perché cosa possiamo usare le web app? Allora, per tutta la parte di modern application, quindi io mi occupo dello sviluppo solo della mia applicazione, posso attaccarci anche la parte di continuous deployment, quindi posso utilizzare Dropbox piuttosto che GitHub, eccetera, eccetera. E ho anche tutte le applicazioni open source più comuni, cioè Joomla, WordPress, Drupal, eccetera, eccetera. Com'è fatta l'architettura lato web app? Allora, davanti a tutto c'è un load balancer, ovviamente, in modo che il carico venga gestito e diviso tra i più server che io posso andare a deployare. C'è l'endpoint pubblico dove si attaccano i servizi di deployment che sono collegati al file server e quindi allo storage, cioè è il posto dove fisicamente staranno i miei file che io vado a
Perfetto.
pubblicare sulla web app. Poi posso avere, ad esempio, in caso di applicazione multi-tier, anche la parte di database, che anche quello può essere o in Pass oppure in IaaS, posso deciderlo, e la parte di endpoint dove ci sono le mie API. Vediamo come si crea una web app. Intanto vado sul portale di Azure, App Services, lo aggiungo, do un nome alla mia web app che sarà anche l'indirizzo web di default. Scelgo il resource group o ne creo uno nuovo e scelgo il mio service plan. Sono divisi rispetto alle funzionalità e al tipo di performance che io voglio. Ho il basic, lo standard e il premium. Diciamo che lo creiamo in West Europe e standard.
Ecco, sull'App Service Plan magari giusto una parola perché molto spesso mi chiedono da quando c'è questo concetto di App Service Plan di che cosa si tratta, come viene gestito, che cosa cambia rispetto a prima. Rispetto a prima, quando c'era la singola istanza di web app che si poteva creare su Azure, ora l'App Service Plan porta con sé tutte le informazioni relative a prezzo relative alle funzionalità che quel determinato livello di servizio consente di avere all'istanza di web app che stiamo creando e anche tutte le informazioni sulla scalabilità. Infatti molto spesso la domanda che mi viene fatta è se io per esempio uso una struttura dove ho una web app con un web job che fa dei processi in background e voglio scambiarli, voglio scalarli in modo diverso, quello che conviene fare è metterle in due app service plan diversi, altrimenti tutte le istanze che stanno all'interno di uno stesso app service plan scalano con la stessa, esatto. Con la stessa configurazione, giusto perché c'è sempre un pochettino di, essendo una cosa nuova introdotta, c'è sempre un pochettino di confusione.
Esatto. Niente, dopo aver premuto crea, lui fa il deployment e una volta finito il deployment avremo qui la nostra web app pronta all'uso. Poi ci ritorniamo quando ha finito.
Ok.
Allora, come è fatta una web app? E che cosa posso fare con la mia web app? Posso distribuire applicazioni in .NET, Python, Node.js, Java o PHP, quindi diciamo sostanzialmente tutti i linguaggi web più utilizzati.
Certo.
Poi vediamo anche come posso settare la web app in base al uh-huh. tipo di linguaggio che io voglio utilizzare. Come posso gestire il continuous deployment? Posso scegliere. Diciamo che sono supportati tutti i metodi più utilizzati, quindi Git, Visual Studio, CodePlex, GitHub, Bitbucket, Dropbox, eccetera, eccetera. L'autoscale. Allora, si è finito di creare la web app, ok. Questa è la web app che noi abbiamo creato. Allora, i settaggi dell'applicazione, quello che dicevo prima rispetto al tipo di applicazione che noi vorremmo distribuire all'interno della web app. Posso scegliere la versione di .NET 3.5 o 4.6, la versione di PHP, posso o spegnerlo o arrivare dalla 5.4 fino alla 7 che è l'ultima.
Okay.
Java, se voglio abilitare Java ovviamente diventerà un Tomcat.
Certo.
Posso scegliere la piattaforma se è 32 o 64 bit, se è always on, perché normalmente la web app quando non viene utilizzata viene diciamo scaricata. Quindi per questo ci mette un po' la prima volta uh-huh. che si apre. Questo è, insomma, il fatto che abbiamo distribuito la web app. Posso lasciarla in always on, così almeno rimane sempre pronta ad accettare le, okay. le richieste. Che cos'è l'autoscale? L'autoscale sostanzialmente permette alla web app di scalare in maniera manuale o automatica rispetto al carico di lavoro. Quindi noi possiamo definire dei parametri, quindi, non so, arriva all'80% di CPU, mi crea un'istanza parallela e comunque uguale alla mia dove gli utenti potranno connettersi.
Okay.
Questo è utile ad esempio per tutti diciamo i siti e-commerce. Promozione di Natale, mi aspetto un traffico
certo.
maggiore, applico del metering per in modo che la web app possa scalare, quindi non do di servizio ai miei utenti. L'autoscale, posso scegliere quante istanze scalare, uh-huh. questo va in base al tipo di piano di servizio, quindi standard e premium avranno diverse istanze rispetto al piano stesso.
Ok.
Cosa succede quando scalo? Aumentano gli utenti e aumentano le web app disponibili per gli utenti stessi. Questo avviene in modo completamente trasparente,
uh-huh.
sia per chi fa deployment che anche per chi l'amministra la web app. Posso scalarla automaticamente dando appunto delle metriche in base alla percentuale di CPU, di memoria, la coda sul disco, la coda HTTP, i dati in ingresso, in uscita, insomma. Ci sono molte variabili che posso implementare in modo che la web app scali automaticamente.
Appunto, come dicevamo prima, utile per servizi che fanno per esempio e-commerce, eccetera, eccetera, perché si può anche schedulare.
Sì,
quindi
esatto.
volendo si può decidere di avere una configurazione di scalabilità in un certo periodo della giornata, della settimana o dell'anno e un'altra configurazione di scalabilità nella restante parte del giorno, mese, anno, a seconda
esatto.
di quello che si vuole fare.
Allora, per le web app dal tier standard in poi uh-huh. è previsto anche in maniera gratuita uno staging slot, viene chiamato. Quindi io posso avere la mia area di staging in maniera gratuita e separata rispetto alla web app. Per abilitarla abbastanza semplice, nel senso che dove c'è deployment slot, io aggiungo il mio slot, gli do un nome che sarà prepeso, sarà prepended rispetto al nome della web app.
Ok.
Posso scegliere se clonare la configurazione oppure no. E una volta che ha creato il deployment slot, io posso caricare i dati via FTP, posso scegliere di connetterlo ad esempio a un'altra istanza del database, mm-hmm. oppure posso anche scegliere di fare lo swap tra il mio sito live e quello di staging, okay. nel senso che io ho testato che la mia applicazione funziona, posso invertire i due slot in modo tale che lo staging diventi produzione e viceversa.
Ok. In modo praticamente trasparente per l'utente, perché sì. l'indirizzo, l'URL, eccetera, eccetera, rimane sempre lo stesso, quindi l'utente non si rende conto del che c'è stato effettivamente un cambio.
Esattamente. Ok. Che cosa sono i web jobs? I web jobs sono delle procedure automatizzate che io posso implementare per in parte scaricarmi del lavoro, diciamo, uh-huh. dall'altra parte per fare in modo che tutte quelle procedure che andrebbero fatte o a mano o imputate all'utente che utilizza la mia web app possono essere automatizzate. Ad esempio, se io ho un sito di annunci di vendita uh-huh. e vado a caricare un'immagine, posso creare un web jobs che prenda l'immagine e me la faccia resize e me la metta come okay. anteprima rispetto all'annuncio. Si appoggia anche questo allo storage, perché ovviamente quando il dato viene caricato va a finire sulla parte storage che abbiamo visto prima all'inizio. Ci sono altre feature che si possono abilitare con le web app, ovvero la parte di traffic manager, il backup della web app stessa, la connessione ibrida, perché ad esempio io posso utilizzare un database che è on-prem oppure è certo. deployato in modalità IaaS. Uh-huh. La parte di Redis Cache e l'Application Insights, quindi tutta l'analisi della mia web app. Grazie.
Ok, perfetto. Grazie mille, Dario.
Grazie a te.
Speriamo che abbiate trovato questa presentazione sulle web app interessanti e vi invitiamo a continuare a seguirci su Tech Heroes. E l'ultima cosa che dobbiamo fare è
il bottone rosso
Don't Panic. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.